Tempi supplementari.
Cercavo tutto l'inverno anche la serenità sugli sci, l'ho ritrovata da quando sono qua e sono riuscita a farlo sicuramente, finire così la stagione di Super G, sono contentissima.
Zara ha fatto tutta la carriera col papà e ha una storia molto diversa rispetto a Federica, cioè Lara era già una piccola professionista a 12 anni, mentre Federica diciamo che ha cominciato a far seriamente a 25 anni.
A Belfast, in casa dell'Irlanda del Nord, è finita 1-1 con gol di Sierro.
È stata la classica amichevole con pochi guizzi, giocata su rugby blandi e condizionata anche dalle scelte, e con Iachina che ha proposto addirittura 4 debuttanti, di cui 2 dall'inizio.
Il Super G di Sun Valley che va dritto nella storia dello sci, una spaziale Lara Gut Behrami che domina la pista americana come se fosse all'apice della sua grande carriera. L'ultimo appuntamento stagionale nella sua disciplina ci regala qualcosa di eccezionale, una dimostrazione di classe sopraffina che ricorderemo a lungo e nel contempo fatichiamo ad inserire nel crepuscolo della sua attività agonistica che terminerà purtroppo, aggiungiamo noi, tra un anno.
Dalla classe di Lara, quella che manca alla nazionale di calcio, che tra casting e test di basso cabotaggio cerca di trovare una nuova identità sulla strada verso i mondiali del 2026. Tutto è programmato in funzione delle qualificazioni in autunno, ma lo scetticismo che circonda la squadra di Iachin è allora giustificato? Ce lo chiederemo nella seconda parte della nostra trasmissione.
Buonasera e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia e David Conti al microfono. Spazio allora in apertura allo sci e ai nostri ospiti in diretta. Ritroviamo Paolo De Chiesa. Buonasera Paolo.
Buonasera a tutti voi.
Ex nazionale italiano, oggi commentatore per la Rai. Buonasera dagli Stati Uniti al nostro inviato alle finali di Sun Valley, Giampaolo Giannoni. Buonasera Giampaolo.
Buon pomeriggio da parte mia e buonasera a voi che siete a 7 ore avanti rispetto a me.
Iniziamo proprio con quanto è successo ieri, Giampaolo. Lara ha fatto qualcosa di incredibile, di speciale.
Ha fatto qualcosa di gigante, anzi di super gigante, qualcosa che, come dicevate nel lancio, è difficile da catalogare. Ha una discesa magistrale, una discesa dove sapeva di dover rischiare, ma l'ha fatto mantenendo sempre il controllo, e questo che impressiona, perché è vero che si è presa dei rischi, ma non sembrava se li stesse prendendo. In tanti hanno parlato del suo decimo tempo nella gara maschile, ma c'è un parziale, il terzo settore, che dà forse la dimensione di quello che ha fatto Lara, perché in quel settore Lara ha il quinto tempo assoluto, battuta soltanto da Rogentin, da Von Almen e dai due austriaci che si sono classificati nei primi due posti del super gigante maschile. In quel settore Lara Gut Behrami dà oltre un decimo di distacco a Marco Odermatt, e questo davvero inserisce la prova di Lara di ieri nella categoria delle prestazioni eccezionali che solo i fuori classe sanno dare.
Ecco, di questo paragone con la gara maschile si è parlato molto ieri e si è parlato molto anche oggi sulla stampa svizzera. Paolo De Chiesa, si può fare questo paragone tra la gara maschile e i tempi di Lara Gut?
Ma di solito non si fa, però quando c'è la possibilità di farlo si è sempre curiosi, no? E in questo caso quello che ha fatto Lara, partendo da questo decimo posto assoluto nella gara maschile, come diceva Giampaolo, quinto in quel parziale, dove ha battuto addirittura Odermatt, beh, qui l'unico aggettivo che mi viene in mente è stupefacente, quello che ha fatto ieri Lara. Ma quando l'ho vista scendere, ovviamente noi tifavamo sportivamente per Federica Brignone, quando ho visto scendere Lara mi sono detto non ce n'è, è impossibile che Federica oggi, cioè, dovrebbe superare se stessa e col numero 14, con la pressione sicuramente aumentata dal capolavoro di Lara, scesa prima con il numero 10, ho detto non ce la farà. Poi è partita molto bene, devo dire, Federica, perché prima termine aveva 6 centesimi, ma non ho cambiato idea neanche lì, perché poi l'aspettavo al varco nella parte ripida dopo il salto, quello di sbieco in diagonale della discesa, e quelle porte lì è stata qualcosa di pazzesco. E poi soprattutto anche Federica ha lasciato bene lì, però lei è uscita da quel muro cambiando marcia, cioè se era in quarta ha messo la quinta, Federica forse lì ha messo una terza e mezzo, ecco, nel senso che da lì in avanti è stata spaventosa. Dopo aver sciato benissimo nel muro, con qualche piccola smalatura, anche con qualche piccolo disequilibrio, però recuperato alla grande, ma soprattutto è uscita facendo una velocità spaventosa. E su quei dossi in diagonale, con questi cambi di ritmo, anche la parte della tracciatura, eccetera, lì è stata, come diceva Giappone, impressionante, perché certo ha rischiato, ma quasi non dava l'idea di rischiare. Ecco, salto, quello...
Paolo, sì, perché oggi Zurbriggen dice che Pirmin Zurbriggen sulle colonne del Blick ha detto non è paragonabile la gara maschile a quella femminile, proprio perché il materiale è diverso in un Super G così stretto, dalle dimensioni così stretto, non è stato peraltro provato dagli uomini o provato minimamente, e non sono abituati a questo genere di tracciato, dunque il paragone non si può fare. Sì. Cosa ne pensi?
Sì, penso che abbia abbastanza ragione Pirmin, nel senso che questo era un super gigante atipico, no? Nel senso che, ma è giusto che sia stato tracciato in questo modo a quattro mani da Galli, allenatore degli azzurri, e appunto da Phil, che allena le austriache. Cioè, a quattro mani, quando scendono le donne, non si traccia un super gigante per gli uomini, no? Si traccia un super gigante che sarà veloce, quindi non è che si scherzasse, per carità. Però, diciamo, c'erano delle maglie molto strette, no? Era abbastanza, diciamo, soffocante in alcuni punti questo percorso, tant'è che quando si trattava della partenza di Paris, ho detto no, su questa pista non mi sono mai avanti, su questa pista non lo vedo per niente, e così è stato. Certo, però su una pista, per quanto possa essere un po' particolare, la GUT ha fatto quello che ha fatto, no? E certo, di sci, ragione piena, sono diversi, uomini, donne, eccetera, però quello che ha fatto, secondo me, resterà nella storia, almeno per quanto riguarda noi veramente grandi appassionati di sci, ce lo ricorderemo per sempre questo tempo che è staccato sulla stessa pista di maschi, per forza di cose.
A proposito di piste, Giampaolo, dopo il weekend di Super G di La Tuile, in molti si erano già chiesti se Lara sarebbe ancora stata disposta a rischiare tutto per vincere. Voilà, la risposta è servita.
Sì, la risposta l'ha data Lara in pista, ma diciamo che come diceva Paolo, si sono allineati i pianeti che si erano disallineati alla Tuile, perché la Tuile è una pista molto ripida, molto esigente e che piace molto a Lara, però le condizioni meteo avevano fatto sì che tutto andasse a vantaggio di Federica. Stiamo parlando di due campionesse eccezionali, e la differenza a volte la fanno veramente dei piccoli dettagli che sono anche esterni alla capacità tecnica. Dunque alla Tuile i pianeti erano allineati per Federica Brignone, la neve che le piace, un tracciato accorciato, condizioni particolari. Qui naturalmente invece tutto si è allineato per Lara Gutverami: partire prima, mettere pressione su una neve aggressiva, su un pendio dove davvero la ricognizione conta tantissimo, e sappiamo che in super gigante Lara è maestra nel saper leggere i tracciati senza per forza averli provati o senza aver conosciuto il terreno prima. E preparatevi, perché il gigante di domani, l'ho visto adesso passandoci sopra in seggiovia, in quanto a lettura delle contropendenze, potrebbe averlo disegnato Papa Kostelic, che si divertiva ogni tanto a far andare gli atleti in salita. Qui ci sono delle porte messe appunto in contropendenza in un modo veramente inusuale. È un terreno particolare che Lara ama molto, ricorda Bansko, ricorda dei tracciati molto tecnici. Non c'è spazio per far sviluppare tanto la velocità, e questo naturalmente avvicina i valori femminili a quelli maschili, perché la potenza non può essere messa sulla neve, però quello che ha fatto Lara nella giornata di ieri è clamoroso, è clamorosa la sua forza anche a livello mentale, la capacità di esserci nel giorno che conta, l'ha dimostrato in passato e l'ha dimostrato ieri con una naturalezza e una serenità che abbiamo imparato, voi due seguite la Coppa del Mondo tanto quanto me, avvicinate o vedete di sfuggita Lara nei suoi atteggiamenti, ha acquisito una serenità e una maturità che le permettono di uscire da quelle situazioni che lei stessa ieri ha definito da corvo incazzato, e quindi tutto questo fa sì che Lara sia ancora in grado di stupire, e siamo certi che lo farà domani e che lo farà nella prossima stagione.
Allora andiamo ad ascoltare proprio Lara, o riascoltare ciò che ha detto al microfono appunto di Giampaolo con la sesta Coppa di Super G in mano, lo ricordiamo, nessuno come lei.
Cercavo tutto l'inverno anche la serenità sugli sci, l'ho ritrovata da quando sono qua e sono riuscita a farlo sicuramente, finire così la stagione di Super G, sono contentissima. Spesso quando le gare sono importanti si perde la serenità, si diventa nervosi ed è quello la chiave, non è inventarsi nulla, anzi è riuscire a riprodurre quello che si ha ogni giorno. Penso che sia più quello, tante volte si sbagliano le gare importanti perché si vuole strafare o perché chiaramente sugli sci se sei nervoso diventi molto più rigido. Più che la gara è la soddisfazione di essere riuscita a voltare pagina, di aver fatto pace con tutto quello che mi sono tirata dietro quest'inverno. Per quello devo ringraziare chi mi sta attorno, la mia famiglia, la mia squadra, chi è qua, chi mi aiuta dal Ticino, che mi ha seguito in tutti questi anni, che mi aiutano quando magari perdo un attimo la bussola a ritrovare la serenità, a rendere di nuovo le cose facili. Quindi grazie a loro che mi hanno sostenuto quando ero un corvo incazzato, come mi ha detto poco tempo fa. Ecco, ho ritrovato il sorriso, quindi sono felice di quello. Ero fiera di quello che avevo fatto, ero fiera di essere riuscita a vincerla e proprio riuscito a cancellare tutto quello che invece è stato l'anno scorso, dove non sentivo nulla, dove erano solo brutte sensazioni. Invece adesso, oggi sono semplicemente felice, quindi quello è bello, ritrovare la contentezza anche nella semplicità, ecco, di fare le cose.
Paolo De Chiesa, Lara parla tanto di serenità, è un po' anche quello che ha ritrovata, che ha ritrovato Federica Brignone prima di la Twil, o in quelle gare che hanno preceduto la Twil, penso a Sestriere, dopo tante uscite di pista quando era in testa alla prima manche dei giganti.
Ma sono molto contento innanzitutto che Lara abbia ritrovato il sorriso, perché una campionessa così a fine carriera, purtroppo, perché ha detto che smetterà il prossimo anno, merita ampiamente di viversi serenamente questi ultimi sprazzi di carriera, una carriera straordinaria. Lei è stata la più forte supergigantista forse di sempre, dell'ultimo decennio sicuro. Da quando ha cominciato a vincere il supergigante, mi pare nel 2014, la prima Coppa del Mondo, ne ha vinte 6, credo che la Fonne abbia vinte 5. L'ha detto Federica Brignone prima della partenza ieri, oggi sarà durissima perché mi scontro in un duello diretto con la più forte supergigantista di sempre, ha detto Federica. Se lo dice lei c'è da crederle, e siamo tutti convinti che sia così. Veramente Lara è una campionessa pazzesca che è riuscita a trarre grandi benefici da questa arma mentale che ha messo evidentemente a punto, no? Perché è riuscita a essere serena, come dice lei, in una gara veramente molto molto importante. E quando ci si trova al cancelletto di partenza di una gara così importante, beh, non tutti, anzi pochissimi campioni, supercampioni riescono a reagire e a vivere la gara come l'ha vissuta lei, cioè con la serenità mentale che ti permette di essere sugli sci sciolto, morbido, delicato, perché quando vuoi strafare per la pressione che senti addosso e non riesci a controllarla, sicuramente il risultato non può arrivare e comunque non può essere quello che è uscito ieri da questa galoppata stravincente di Lara. È stata una cosa straordinaria, quindi proprio bello. Questi sono, non sono i campioni, sono i super campioni, non la scopriamo certo per la gara di ieri Lara, però ancora una volta ha dimostrato di essere una super campionessa proprio nel momento cruciale di una stagione che non l'ha vista sciare come l'altro anno sicuramente, ma per il mio si tratta comunque per lei di una stagione bellissima, perché ha fatto tantissimi podi, sì, poi ha vinto poco rispetto alle sue abitudini, no? Perché prima della gara di ieri aveva vinto una gara contro in tutta la Coppa del Mondo, in tutte le specialità a cui ha partecipato, mentre Federica ne ha vinte 10.
Beh, quindi Federica anche l'anno scorso, Federica fece comunque una bellissima stagione, poi cancellata in parte appunto dai risultati di Lara Gut Berami. Giampaolo, perché non era serena Lara quest'anno?
C'eri anche tu, David, quando
sono di qua io adesso.
No, quando si è chiusa la scorsa stagione, e sappiamo come si è chiusa, con da un lato tutte quelle coppe sul tavolo e dall'altro dietro le quinte tutto quello che era successo nell'ultimo mese, con ancora una volta delle pedine che si erano mosse in modo da togliere la serenità a Lara. Parliamo naturalmente dello spostamento di Aleko, il suo preparatore fisico, nella squadra maschile, e tutto questo aveva tolto serenità. Poi c'è stato l'infortunio in Cile in fase di preparazione, ci sono state le lacrime di Sölden quando avevo dovuto dire di no alla partenza del primo gigante, e da lì è stata tutta una lunga ricostruzione alla ricerca della serenità sugli sci e alla ricerca della serenità personale. Lara l'abbiamo vista a Cortina sul podio con Federica Brignone farsi dare il microfono dallo speaker per dire al pubblico italiano che stava festeggiando la sua campionessa: godetevi Federica che è brava sugli sci e non solo sui social. Poi l'abbiamo vista Lara, o perlomeno la percepiamo anche nella dichiarazione di ieri, quella del corvo che non è praticamente sereno. Capiamo che lei sull'altra parte della bilancia, o meglio dall'altra parte del filo del telefono, ha qualcuno che la sa riposizionare nel mondo quando ogni tanto magari sbaglia l'uscita dell'autostrada, e questo è molto importante. Qualche minuto fa abbiamo fatto un'intervista con Pauli Gut, che faccio un po' di pubblicità interna, che potrete vedere a Infonotte, e Pauli sottolineava una cosa che per chi conosce Lara non è tipica. Due giorni fa o tre giorni fa sono andati a sciare, che uno dice ma è normale, fa quello di mestiere, ma sono andati a sciare per divertirsi, sono andati a sciare perché questo comprensorio è bellissimo, perché chissà mai se ci tornerà un'altra volta nella vita, perché Lara è arrivata a un punto in cui, e non era così negli anni scorsi, sa staccare la spina e sa capire che tre discese col suo team, con suo papà, soltanto per divertirsi, le danno quel qualcosa in più che invece due match di allenamento rischierebbero di toglierle. E tutto questo fa sì che poi vai al cancelletto e sei davvero sorridente. C'è l'immagine di ieri, prima della partenza, quando sta per scattare, le si apre un piccolo sorriso sul volto, come a dire adesso tocca a me. Ogni tanto gli sportivi d'élite, ma Paolo lo è stato, lo può confermare, si dice che entrano nella bolla proprio perché non si riesce a spiegare quello che stanno facendo, ma lo sportivo lo sa che quando entra nella bolla poi alla fine taglia il traguardo, si volta, e nel caso dello sci è per forza luce verde e non c'è una spiegazione magari.
Abbiamo parlato del dualismo tra Federica e Lara, ma quanto la concorrenza appunto di Lara nei confronti di Federica ha fatto bene all'italiana? Ne abbiamo parlato proprio con la mamma di Federica Brignone, l'ex atleta Maria Rosa Quario.
Beh, loro hanno esordito in Coppa casualmente lo stesso giorno, la stessa gara, nel dicembre 2007 a Lienz. e Fede però conosceva già Lara dalla Coppa Europa, però Lara era già una star, perché già in Coppa Europa aveva vinto, Fede era una delle tante e la guardava come una di un livello superiore decisamente. Poi Lara in Coppa del Mondo ha subito bruciato le tappe vincendo, facendo podi, Fede ci ha messo un po' di più, però ecco, hanno veramente sempre gareggiato assieme, la loro carriera è stata parallela con molto più successo all'inizio per Lara e Fede è venuta più tardi. E devo dire che all'inizio i rapporti non erano idilliaci, perché boh, c'era stato magari qualche screzio così, ma cose stupide, banali, non si pigliavano tanto. Invece ultimamente, devo dire, almeno da parte di Fede, poi bisognerebbe chiedere a Lara, molto molto rispetto, molta ammirazione. Fede apprezza molto la sincerità di Lara, il suo essere com'è e non far finta di essere qualcos'altro. Questa dote per Fede è qualcosa di importante, cioè Lara è come lei e non finge, non è un'atleta finta che magari ti fa i complimenti perché deve farli o ti dice delle cose perché deve dirle. Quindi questo ultimamente lo apprezza moltissimo e poi ovviamente ne apprezza la bravura tecnica sugli sci, la determinazione, cioè quello che ha fatto ieri Lara è qualcosa veramente davanti alla quale inchinarsi, cosa che ha fatto Fede ovviamente.
Beh, anche da giornalista e non solo da mamma sono importanti, no? Questi personaggi, chiamiamoli così con tutto il rispetto, insomma, ragazze che hanno comunque sportivamente una certa età, ma che dimostrano che se sono in giornata sono quasi imbattibili.
Sicuramente, perché cosa c'è dietro? C'è del talento che è indubbio, c'è la tecnica, c'è l'esperienza, ma soprattutto c'è la capacità mentale di dare il massimo nel momento giusto. Ed è quello che spesso ha fatto Fede quest'inverno, penso a certe seconde manche in gigante, penso appunto a Cortina, al Super G, penso anche a Quitfield, perché Quitfield è stata una tappa cruciale per la Coppa, perché comunque una pista che non era proprio adatta alle sue possibilità, anche in discesa ha fatto quarta e quinta, mi sembra, e poi ha vinto il Super G. Ed è quello che ha fatto invece ieri Lara, cioè ieri Lara non poteva che andare così, perché comunque Fede, abbiamo visto anche non sciando benissimo, comunque arriva terza. Come dice mio figlio, l'allenatore di Fede, loro due in questo momento sono su un livello superiore alle altre in Super G, secondo lui. Poi vabbè, ieri si è infilata la Von anche grazie un po' al sole che è uscito. Però ripeto, ieri Lara era proprio su un altro livello perché ha azzeccato tutto, tecnica, tattica, linee perfette e determinazione di voler veramente vincere. Quindi grande, cioè sono proprio campioni davanti ai quali inchinarsi anche come tifosi, anche se uno magari non fa il tifo per loro, e ieri io non facevo il tifo per Lara ovviamente, però quando fai una manche così c'è solo da applaudire e dire va bene, arrivo secondo.
Tante similitudini, dicevi, e c'è anche quella della famiglia dietro all'atleta. Da qualche anno c'è il fratello Davide che hai citato, che lavora proprio con Fede, come c'è e c'era papà Paoli con Lara, in questo caso un connubio vincente.
Sicuramente Lara però ha fatto tutta la carriera col papà e ha una storia molto diversa rispetto a Federica, cioè Lara era già una piccola professionista a 12 anni, credo, almeno per quanto so io la sua storia, ma ne ho parlato spesso intervistandola, so che è stato così, mentre Federica diciamo che ha cominciato a far seriamente a 25 anni, proprio prima era un po' così, non era né seguita dalla famiglia né diciamo programmata per diventare quello che è diventata. Il fratello la segue dal 2017 e lì sì che è stata una svolta importante, perché io sono convinta che chi lavora con qualcuno della famiglia e col quale il rapporto è buono, e penso a Lara ma penso anche alla Schifrin per esempio che ha la mamma, penso a Hirscher che ha sempre avuto il papà, penso a Christoffersen che ha sempre avuto il papà, alla Ljutic che ha il papà, la Vlova col fratello, cioè potrei fare un elenco infinito di grandissimi campioni che hanno avuto una persona di famiglia nel loro team. E quindi sì, anche per Federica è stata proprio la svolta, secondo me, decisiva della sua carriera, avere suo fratello vicino che l'aiuta dal punto di vista tecnico e tanto tanto anche mentale.
Come mai con una mamma atleta la figlia non è stata spinta e fondamentalmente è arrivata con i suoi tempi?
Perché mi sembrava una cosa sbagliata e lo ritengo sbagliato, cioè non possiamo noi genitori decidere e programmare il futuro dei nostri figli. Di sicuro io e il papà di Federica gli abbiamo fatto fare di tutto, cioè li abbiamo veramente instradati verso lo sport, verso una vita comunque attiva all'aria aperta, perché era quella che piaceva a noi, ma non abbiamo deciso per loro quello che dovevano fare, anzi io ero quasi quella che li tirava indietro, come dire ma no, non sciamo troppo d'estate. Non sciavano mai, Fede fino a 15 anni non ha mai sciato d'estate, ma perché mi veniva così, forse anch'io venivo da una famiglia che di sci non capiva nulla e non mi aveva mai spinto, anzi quasi frenato, perché mia mamma quando mi vedeva allenare mi diceva ma cosa fai, ma non ti stancare che sudi, cioè, quindi anch'io un pochino mi era rimasta questa cosa che non bisogna spingere i figli. Poi l'impegno era richiesto per quello che volevano fare, ma nello sport come a scuola o in qualsiasi attività. Però io non è che avessi programmato per Federica una carriera da sciatrice o da atleta, comunque l'ha proprio scelto lei.
Paolo De Chiesa, insomma, due strade diverse, ma un solo risultato è successo alla fine.
È andata via la voce, scusatemi.
No, dicevo Paolo che due strade diverse, no? Quelle di Lara Gudberami, già programmata tra virgolette, e Fede, ma alla fine un risultato solo è il successo, no?
Sì, è bellissimo quello che ha raccontato adesso Nilla, che saluto e che abbraccio. È straordinario, no? Che due campionesse che hanno vissuto lo sci almeno da ragazzini in modo totalmente diverso alla fine siano risultate tra le più grandi sciatrici della storia. Io sono dalla parte di Nina, nel senso che per esempio adesso in Italia secondo me c'è troppa esasperazione, i bambini sono professionisti a 7-8 anni, mi piacerebbe più quella strada lì, cioè come fanno in Norvegia tuttora, i ragazzi in Norvegia non è che fino a 12-13 anni pensino solo a sciare, fanno di tutto e di più, e così secondo me hanno anche molta più voglia di continuare, hanno più stimoli, si divertono, cioè per me da ragazzini, da bambini bisogna soprattutto divertirsi. E poi ci sono dei fenomeni come Lara Guti che sono programmati per diventare dei campioni, come per esempio Lara Colturi, se lo diventerà direi che è sulla buona strada. Mark Girardelli per esempio, però Mark, io ho scelto tanti anni con Mark invidiava il fatto che noi vivessimo in una squadra, che vivessimo una vita completamente diversa nel mondo dello sci rispetto alla sua, sempre con suo padre che l'aveva veramente programmato come un computer. Poi i risultati suoi sono stati straordinari, ma direi che quelli di Gustavo Tieni e Piero Grosso non è che siano tanto diversi, eppure hanno vissuto in modo diverso, quindi diciamo, il mondo è bello perché vario, forse non c'è una regola. A me piace pensare che i ragazzini si divertono più come ha fatto Federica Brignone, ecco. Questa è una mia opinione personale.
Ecco, Federica Brignone 35 anni, Lara Gut 34, poi c'è Linza Yvonne ritornata a 40 anni, ieri sul podio. Gianpaolo, l'eredità intanto è assicurata con Eicher, Lara Colturi e ci mettiamo anche la Robinson.
Sì, sì, mettiamoci pure anche Drinka Ljutic e tante altre ragazze atlete, meglio, nate dopo il 2000 che si stanno profilando. Proprio Lara Gudberami in un'intervista di poco tempo fa con Tina Maze, quando Tina le chiedeva ma cosa pensi del futuro, Lara ha risposto beh, quando hai smesso tu nessuno pensava che la nostra generazione, quella di Lara, quella di Federica, fosse pronta per prendere il testimone. E Lara diceva no, io sono completamente tranquilla, smetteremo noi e dietro c'è il nuovo che avanza ad altissima velocità, con tatta tecnica, con figlia della nuova generazione per quanto riguarda la preparazione, per quanto riguarda i rapporti interpersonali, i rapporti con il mondo che circonda, ha detto la mamma di Federica, le due vanno d'accordo perché sono sincere quando esprimono i loro sentimenti a parole o col linguaggio del corpo, mentre altre non lo sono. È un po' quello. Prima stavamo seguendo l'allenamento proprio di Lara e oggi sono arrivate in pista tutte le protagoniste delle discipline tecniche e li abbiamo visti gli abbracci e lo capisci subito quando l'abbraccio è quello vero. Posso citare il momento in cui si sono incontrate Lara e Wendy Holden, Lara e Katarina Linsberger, vedi che c'è la sincerità, l'ammirazione di fronte all'impresa sportiva, e non è semplice in un mondo piccolo e dove tutti sanno qualunque cosa di ognuno, come quello dello sci, mantenere questa sincerità. Sia Lara che Federica ne hanno pagato le conseguenze sulla loro pelle, ne sono uscite rafforzate ne sono uscite vincitrici, e questo rende davvero grandemente loro merito.
Ebbene, allora noi ringraziamo Giampaolo Giannoni e Paolo De Chiesa per il loro intervento in tempi supplementari. Grazie e buonasera.
Grazie a voi.
Grazie a voi, buona serata e complimenti a Lara. Arrivederci.
E noi allora passiamo al calcio, un piccolo così virgola, e poi andiamo sulla seconda parte di tempi supplementari.
Tempi supplementari.
La battuta a sorpresa va Isaac Price e trova l'angolino giusto. Sono rimasto sorpreso io, ma è rimasto sorpreso anche Kobel, secondo me è troppo centrale. Poi un bel gol. E parte il cross di Rodriguez con la deviazione quasi impercettibile da parte di Sierro, e al 29esimo minuto, grazie a un calcio d'angolo, troviamo il pareggio 1-1.
Seconda parte dedicata alla nostra nuova nazionale svizzera, possiamo dire così, nazionale di calcio, che come lo avete sentito in attesa dell'amichevole di domani contro il Lussemburgo, qualche giorno fa Belfast ha pareggiato. E allora ritroviamo chi la partita ce l'ha raccontata, ovvero il collega Andrea Mangia. Buonasera Andrea.
Buonasera, buonasera.
E Blerim Gemaili, nostro apprezzato commentatore. Buonasera, Blerim.
Buonasera.
Allora, ancora una volta possiamo dire la solita amichevole, Andrea, una partita che ha un po' deluso le aspettative.
In parte sì, soprattutto per quel che riguarda il ritmo, nel senso che all'inizio fino al gol dell'Irlanda del Nord e subito anche all'inizio del secondo tempo erano davvero ritmi di un'amichevole. E per alcuni errori tecnici, soprattutto penso a Ruben Vargas che non ha fatto una bella partita, scelgo lui su tutti, ma poi magari anche Ndoye e Mbolo evidentemente. Dall'altra parte no, perché comunque l'occasione di questo raduno di marzo, lo sarà credo parzialmente anche a giugno, è quella di fare una sorta di mini casting, dunque di vedere un po' questi nuovi profili, e l'amichevole di venerdì lo ha fatto con Gartherman. Domani contro il Lussemburgo bisognerà aspettarsi anche lì davvero parecchi test.
Dunque Blerim, non c'è da preoccuparsi, ricordiamo è da 8 partite che la nazionale non vince, da quella 2-0 inflitto all'Italia negli ottavi dell'Europeo 2024, allora c'è stata anche la retrocessione della Lega, della Nations League.
A preoccuparsi non penso nemmeno io, perché alla fine la nostra nazionale, quando ha dovuto rispondere, ha risposto sempre. Questa è la verità, perché se vediamo sicuramente Muratia che non diventa il miglior allenatore in media punti, però se gli chiediamo di portarci al mondiale ce l'ha fatto, se gli chiediamo a portarci all'europeo ce l'ha fatto, anche in un gruppo sicuramente debole, lo sappiamo tutti. Però dopo ha fatto un europeo importante, direi importante, perché alla fine tutte le 5 partite che ha giocato la nostra nazionale l'ha fatta bene, l'ha fatta molto bene, le ha gestite tutta la nostra nazionale le partite all'europeo. Quello che mi preoccupa però è l'evoluzione di questa nazionale dopo l'europeo, perché secondo me sono andati via 3 giocatori fondamentali, per me Kobel non è Sommer, Elvedi o chi giocherà al posto di Scher non è Scher, e poi Rieder o chi vuole diciamo sostituire Shaqiri non è la stessa qualità.
Ma si parla di ricostruzione, Blerim, o solo di un cambio generazionale, come la vedi?
Direi un po' più ricostruzione, perché alla fine cambio di generazione ancora no, perché quello secondo me avverrà dopo il mondiale, quando dipende cosa farà Giacca, cosa farà Freuler, perché alla fine sono loro due in mezzo al campo che gestiscono questa nazionale, dipenderà un po' tutti i giocatori che hanno una certa età, no? che sono alla fine leader del Rodriguez, lo stesso, che sono dei leader in nostra nazionale, però in questo momento ancora non è un cambio di generazione.
Andrea, con l'Irlanda possiamo dire è iniziato l'anno delle qualificazioni mondiali americane in un clima che possiamo paragonare a quello di 12 mesi fa, lo diceva Blerim, ovvero molti punti interrogativi persistono sulla forma e sul piano di gioco della squadra di Yakin, poi c'è stato l'Europeo, allora lo scetticismo è stato smentito proprio dall'Europeo, oggi si può di nuovo essere scettici comunque?
Sì, assolutamente, infatti stavo per dire che se per arrivare allo stesso risultato dobbiamo patire a quello che abbiamo patito in passato dell'incertezza, ditemi dove bisogna firmare che firmo subito, perché oggi appunto la situazione è molto incerta. Io credo che Blerim abbia ricordato un aspetto che oramai è dietro di qualche mese, ma che credo che sia ancora una ferita aperta nella nazionale. La partenza dei nostri tre pilastri non è così facilmente riassorbibile in così pochi mesi. Stiamo parlando di tre grandissimi leader di questa squadra, che sta cercando nuovi equilibri, lo sta facendo magari anche con giocatori, con ragazzi che non hanno lo stesso peso, la stessa personalità che potevano avere sia i tre che hanno appena smesso, ma anche lo stesso Blerim in un passato un pochettino più lontano, così come Valon Berami o Stefan Wichsteiner. Sì, un po' di incertezza c'è, lo ripeto già da settimane, non possiamo permetterci, per quella che è stata la Nations League, quindi con la retrocessione nel gruppo B, e per quelle che sono le incognite che ci accompagnano, perché siamo diventati molto poco solidi dietro e facciamo una fatica tremenda a segnare, dunque i problemi sono molteplici, non possiamo permetterci di arrivare brutti e intristiti a settembre, quando poi ci saranno davvero i giochi che contano.
Dei quattro neofiti, adesso parleremo magari un po' di tutti, che ci ha impressionato maggiormente era Alvin Sanchez, appunto, che ci è sembrato il più ispirato in Irlanda del Nord, è sembrato essere l'unico dei nuovi che potrebbe davvero portare qualcosa a questa nazionale. Abbiamo avuto la giusta sensazione, Blerim, o ci stiamo sbagliando?
No, assolutamente, quello che ha più talento, sicuramente, peccato per il crociato rotto. Questo lo butterà un bel po' indietro e gli possiamo augurare solo pronta guarigione, però sì, a noi servono quei giocatori, a noi servono quei giocatori di fantasia che in questo momento non li abbiamo più. E sì, un altro aspetto, Gartenmann è stato provato, Schmidt è stato provato, però sono secondo me tutti giocatori che alla fine a questa nazionale non aiutano perché non ci portano avanti, non sono giocatori che possono far paura ai giocatori che abbiamo già, anche se nella nostra nazionale ci sono due ruoli chiavi che non abbiamo nessuno, diciamo, da quando Sylvain Vitmer non gioca più al Mainz, noi siamo al terzino destro e proprio scoperto, non troviamo più nessuno. Se Riccardo Rodriguez non giocherà terzino sinistro, noi abbiamo pure sulla parte sinistra un grosso problema, per cui quei due ruoli bisogna cercare assolutamente, ma trovare non è semplice, perché secondo me anche la nazionale secondo me ha sbagliato negli ultimi anni, perché non arriva nessuno né dall'under 21 né dall'under 19-20, non ci sono giocatori su quel ruolo.
E Lucas Blondel non l'hai citato, lui invece?
Secondo me non, cioè, alla fine sai, arriviamo a un giocatore che bisogna vederlo, ovviamente bisogna vederlo dall'inizio, tutti lo conosciamo poco, penso, quando giochi in un campionato diverso, nemmeno lì non è che gioca sempre, bisogna vederlo assolutamente, ma l'altro problema è secondo me che come fai a vederlo? Lo puoi vedere solamente domani, perché alla fine a giugno per me devi avere già quei 23 giocatori con cui vuoi affrontare la qualificazione del mondiale, perché non puoi fare altri esperimenti prima dell'ultima tappa, prima di settembre.
Vorrei tornare, Andrea, su Sanchez. Tra l'altro un infortunio pesantissimo soprattutto per lui, ma anche per il Losanna, cambia tanti scenari nella carriera del giocatore, ma anche della società, che prevedeva una vendita milionaria a fine della stagione.
Sì, perché poi, se non mi sbaglio, il ragazzo va in scadenza nel 26 e sì, si pensava, lui col suo entourage, ma anche Losanna, si pensava appunto che fosse l'estate di questo 2025 il momento buono per la cessione, quindi un po' per i bilanci, per le casse del Losanna e un po' per lo stesso Alvin Sanchez di andare a tentare l'avventura e misurarsi con un campionato estero. È una bruttissima tegola, più per lo stesso ragazzo e per il Losanna che non per la nazionale, anche perché per la nazionale è davvero è un prospetto, oggi come oggi la concorrenza in quei ruoli
alta comunque tra River, tra Ruben Vargas, tra Ndoye, c'è Okafor che oramai è ai margini di questa nazionale, però nel conto metto anche lui. Aggiungo un aspetto, Giordano, il fatto che è cambiato un paradigma rispetto ai precedenti cicli. Sono tutti giocatori che non sono realmente protagonisti nei loro club, la maggior parte di loro non li sono, se togliamo Giaca, Freuler, Akanji, stiamo parlando di ragazzi che giocano poco, pochissimo, e anche i quattro neofiti che sono arrivati, Schmidt nel Leeds non gioca quasi mai, Blondel non è un protagonista titolare del Boca Junior, insomma è cambiato questo paradigma e di conseguenza il peso all'interno di questa nazionale si sente, non sono più giocatori protagonisti nel loro club come invece era in passato.
Se posso dire una cosa importante, quello che ha detto Andrea, è questo il problema generale che abbiamo in nazionale in questo momento, perché la maggior parte dei giocatori non gioca nel loro club, da dove prende la fiducia? È un po' un problema, secondo me, grave questo, grave, che stiamo sottovalutando, perché noi abbiamo sempre avuto il lusso di avere tanti giocatori che giocano nel loro club. Adesso questo è un problema vero.
Blerim, ti chiedo allora di Freuler, prendo così la palla al balzo, perché oggi leggevo sulla Gazzetta sarebbe pronto al rinnovo di contratto a Bologna, sempre più protagonista a Bologna, proprio come quando vestiva la maglia dell'Atalanta. Ecco, Freuler è un giocatore centrale anche in nazionale.
Assolutamente, per me Freuler a fianco a Giacca e a Kanji, il giocatore che non possiamo assolutamente fare a meno, perché dà equilibrio a questa squadra. Quei giocatori che danno equilibrio sono apprezzatissimi per una squadra all'interno, e per cui è molto importante un giocatore che a me che secondo me è stato sottovalutato. Questo è importante perché la carriera che ha fatto è da molto di più del merito che ha ricevuto, secondo me, Froll.
E poi lo stesso direttore sportivo che lo aveva portato all'Atalanta lo ha rivoluto al Bologna dopo un anno così deludente al Nottingham Forest. Ecco, a Bologna abbiamo ritrovato un giocatore e a Bologna, che a Bologna si trova benissimo. Cosa fa di Bologna un posto speciale oggi per lui?
Che Blerim ha giocato a Bologna, ricordiamolo.
Eh sì, no, è un posto che ti dà tanta tranquillità, hai poca pressione perché la gente ti lascia in pace, e davvero puoi esprimerti al meglio. È una piazza che secondo me Sartori è molto bravo. Sartori è un direttore pazzesco, secondo me è uno dei più bravi, se non il più bravo in questo momento in Serie A. E poi è sempre bravo a trovare gli allenatori giusti. No, dopo Thiago Motta l'anno scorso pensavano tutti il Bologna era solamente un anno, adesso che non c'è più Thiago Motta sicuramente farà un anno difficile. Invece secondo me ha fatto ancora un anno migliore, con lasciare andare via 3-4 giocatori fondamentali, cioè, per cui Bologna è una piazza che ti dà molta fiducia, e se sei in fiducia lì puoi fare davvero bene, perché la gente ti apprezza, ma nonostante tutto ti lascia in pace se hai dei momenti di difficoltà come li abbiamo avuti noi, perché noi dopo 2-3 anni buoni, quando è arrivato Inzaghi, non ci conoscevamo più come giocatori.
È cambiato invece l'allenatore, appunto, proprio a Bologna. Thiago Motta l'anno scorso, diciamo, ha messo le basi. Thiago Motta esonerato dalla Juventus poche ore fa, è arrivato Italiano, un altro tecnico che comunque con la Fiorentina ha fatto bene, anche se a Firenze non tutti erano concordi su quanto avesse dato alla squadra. Allora, il merito, domanda da un milione, Blerim, quello che sta facendo quest'anno a Bologna, appunto, da dove viene? Da giocatore o da quello che è stato fatto anche negli scorsi mesi?
Ma è un esempio perfetto di un insieme di tutto, no? Come vi ho detto prima, Sartori secondo me è un grandissimo direttore. Poi non possiamo dimenticare assolutamente Saputo, quanto ha investito negli ultimi anni e finalmente sta realizzando questo che lui voleva. Non voleva vedere il Bologna dietro giocare per la retrocessione, ma voleva qualcosa più importante, e lui ha investito tanto negli ultimi anni, ha fatto un centro sportivo bellissimo, ha fatto ha messo delle basi per far bene. Infatti il Bologna adesso con quelle basi sta facendo molto bene. Poi a me italiano piace perché è un gioco molto bello, secondo me è molto lineare e molto più alto di Thiago Motta, si gioca molto più alto il Bologna di quest'anno, per cui anche i giocatori che alla fine sono arrivati sono giocatori di talento che tutti possono esprimersi al meglio come vi ho detto prima, per cui son tanti, tante cose che vanno insieme alla perfezione in questo momento.
E Freuler aiuta tantissimo in questa grande avventura del Bologna che punta di nuovo alla Champions League. Freuler non ci sarà domani a San Gallo. Andrea, cosa ci dobbiamo aspettare contro il Lussemburgo?
Cambi, credo anche parecchi e qualche esperimento. Non giocherà sicuro Kobel, non giocherà Rodriguez, quindi a sinistra secondo me darà spazio a Muheim. Penso ci dobbiamo aspettare anche una nuova coppia centrale, Aidari del Lugano è stato chiamato dopo che era già stato convocato a novembre per l'ultima tornata di Nations League, lì non so se ve lo ricordate, era arrivato in nazionale dopo un doppio turno con il Lugano in Conference League in campionato dove aveva preso una brutta botta alla testa ed era rimasto in squadra ma non aveva esordito, non aveva giocato, quindi Yakin verosimilmente gli ridarà questa chance con credo Amenda. Probabilmente Blondel dall'inizio, credo che inizierà anche Gibrilso, saranno parecchi cambi e cambierà, se ho capito bene dalla conferenza stampa che c'è stata questa mattina e nella rifinitura a San Gallo, anche il capitano, non credo verrà riconfermato in Bolo, ma quindi avremo un nuovo braccio per una nuova fascia.
Blerim contro questo Lussemburgo che in passato ci ha fatto degli scherzetti e che ha fatto lo scherzetto anche alla Svezia, insomma.
Assolutamente, ma non solo la Svezia, se non sbaglio il Lussemburgo nei ultimi non so quante partite ne ha perse solo 3-4, per cui non è più quella squadra, no, da sottovalutare, da pensare che noi vinciamo domani 5-6-0, secondo me non sarà così, sarà una partita tosta, sarà una partita da stare attenti perché... come ho capito io, se domani perdiamo è il record negativo di partite senza vittoria in nazionale, per cui non è un bel record che si vuole fare, secondo me bisogna affrontarlo assolutamente nella maniera giusta e poi perché si va un po', si abitua un po' a non vincere, secondo me è questa una cosa pure pericolosa perché ti abitui a stare senza vittoria e poi è una cosa che non te la togli molto semplice, per cui secondo me bisogna assolutamente far di tutto per ritornare alla vittoria domani.
E come sempre la Rete 1 ci sarà in occasione di Sport e Musica, ci saranno ben inteso Blerim Gemaili e Andrea Mangia che ringraziamo e che salutiamo e che ritroverete domani sera su La 2. Buona serata, grazie mille.
Grazie a voi.
Rüdiger per Kleindienst e serve un super Gigio Donnarumma e neanche il tempo di vedere il replay che segna Musiala. Joshua Kimmich va a farsi dare il pallone velocemente, guardate Donnarumma, sta ancora parlando.
Ho reagito immediatamente al momento dell'angolo. Kimmich mi ha guardato, ci siamo subito capiti. Gli ho girato al volo il pallone, lui ha battuto rapidamente ed è arrivato il gol. E pensare che non ho mai fatto il raccattapalle prima. Questa era la mia prima volta e mi sento davvero bene. Immediatamente dopo la rete mi è arrivato il messaggio di mamma e papà sul telefonino. Sei in TV! Poi sono stato inondato di messaggi e Kimmich mi ha ringraziato per l'assist. Ero scioccato.
La voce che avete sentito è quella di Noël Urbaniak, 15enne eroe della serata da bordo campo ieri a Dortmund, dove nel pareggio 3-3 che ha promosso la Germania alle semifinali di Nations League contro l'Italia è stata segnata una rete propiziata proprio dalla sua prontezza.
Il gol del 2-0 dei tedeschi è infatti arrivato su un calcio d'angolo battuto velocemente grazie all'immediato assist del raccattapalle che ha avviato l'azione di Kimmich, poi conclusa in rete da Musiala e sulla quale tutta la la retroguardia azzurra si è fatta sorprendere. Una rete curiosa quanto importante, che può servire anche da esempio ai tanti ragazzi che a Cornaredo sono chiamati a recuperare palloni e aiutare i giocatori in campo. Di questo ci parla Alice Marelli, responsabile amministrativa dell'Academy Lugano, che si occupa proprio della gestione dei raccattapalli nelle partite casalinghe dei bianconeri. Vi lasciamo alla sua intervista e allora vi diamo così appuntamento alla settimana prossima con Tempi Supplementari.
Finalmente i bambini possono capire quanto sono importanti loro all'interno di una partita a bordo campo, perché comunque hanno colto l'attimo sul momento giusto e è riuscito così a segnare il gol a porta vuota.
Voi queste cose le spiegate anche ai vostri ragazzi? Come affrontate il discorso?
Allora, noi ogni prepartita racchiudiamo i giocatori in un piccolo cerchio giusto per spiegargli le principali tematiche da affrontare in partita, come ad esempio non distogliere mai lo sguardo dalla partita, sentirsi sempre partecipi del gioco, perché comunque giocano appunto anche loro un ruolo fondamentale durante la partita.
E nelle partite del Lugano vi è capitato un caso, se non simile, che ci ricorda appunto l'importanza dei raccattapalle durante la partita a Cornaredo?
I nostri raccattapalle sono sempre fondamentali per il Lugano, nel senso che cerchiamo appunto di coinvolgere al massimo i bambini in questo ruolo, perché comunque anche se in una piccola parte possono sempre aiutare i giocatori. Casi similari al momento ancora non si sono riscontrati, però diciamo che il loro ruolo durante la partita lo fanno anche loro.
Ci vuole anche una certa caratteristica da parte del ragazzo, che deve essere per così dire molto sveglio e molto attento a quello che succede.
Esattamente, devono cogliere i segnali dei giocatori, che loro li fanno, perché chiamano la palla, gli fanno dei piccoli gesti magari quando sono a bordo campo, sia dei nostri ma anche della squadra avversaria molte volte, e quindi devono essere sempre molto coinvolti nel gioco. Noi chiediamo di essere sempre i più onesti possibili a tutti i ragazzi, perché comunque loro sono lì in modo imparziale, vengono messi per appunto raccattapalle e non per favorire il gioco della loro squadra. Per quanto riguarda le partite della prima squadra, mettiamo dai 12 anni in su, ma giusto appunto per una questione di coinvolgimento del gioco, magari riescono a vedere e a leggere meglio il gioco. Sulla fascia lunga cerchiamo di coprire il più possibile con 3 o 4 bambini a dipendenza della loro disponibilità, e dietro le porte 2 per andare a coprire i 2 pali principali e poi sui vari corner.
Voi vi state anche prefigurando un nuovo scenario dove bisognerà lasciare il pallone senza raccattapalle?
No, attualmente noi continueremo così con i bambini a bordo campo, che è anche più bello da vedere per quanto mi riguarda, perché vedere partite dove ci sono semplicemente dei palloni a bordo campo perdi anche quell'attimo, sai, dei bambini che comunque si sentono coinvolti e tutto, e possono aspirare ad andare loro lì, però vedendo il gioco dal bordo campo, che è sempre meglio che vederlo da una panchina all'esterno del campo oppure semplicemente in televisione. Quando magari i giocatori escono al fine della partita vanno a ringraziare i bambini stessi, capisci che comunque anche per loro sono fondamentali quando escono e magari gli battono il 5 semplicemente, o capita che gli danno la maglietta perché comunque hanno svolto un ruolo fondamentale per loro, e questo capisci che comunque anche i giocatori vedono la necessità dei bambini e non di un pallone posizionato a bordo campo.